arrivati al punto che noi sappiamo che tra la prima vita, questa vita, e la vita seconda, quella eterna, c'è il giudizio. Quindi ognuno di noi andrà davanti alla presenza di Dio ed egli giudicherà tutte le nostre opere. Abbiamo compreso che alcune opere non passeranno dal giudizio, ma sono quelle opere dove noi abbiamo sbagliato e di cui ci siamo pentiti. Quindi l'importanza del nostro pentimento, del ravvedimento, che è la premessa della salvezza. La garanzia della salvezza, fratelli, non sono i doni di Dio, non è il parlare, il profetizzare, quello non è garanzia di essere salvati. La garanzia di essere salvati è di fare parte del corpo di Cristo. Tu vuoi sapere se sei nel programma di salvezza? Dice: ma ho accettato Gesù, mi sono battezzato. Ma ha detto Gesù ad alcuni che hanno profetizzato, che hanno operato nel suo nome, egli dice, vi ricordate? Matteo 7, versetto 21, dove è scritto, dice: non chiunque mi dirà Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma solo coloro che fanno la volontà del Padre che è nei cieli, che fanno, non che hanno fatto, che fanno. Chi entrerà nel regno dei cieli? Molti in quel giorno mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel nome tuo abbiamo cacciato demoni e nel tuo nome abbiamo fatto miracoli. Cioè stiamo parlando di un livello anche spirituale, cioè di persone che hanno un livello spirituale di profetizzare nel suo nome, di cacciare demoni, cioè stiamo parlando. Eppure dice: non chiunque mi dirà, e tra cui questi che hanno operato nel suo nome. Dice: ma Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome. Noi abbiamo cacciato demoni nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome. Allora io gli dirò: in verità, io non vi ho mai conosciuti. E allora qua iniziamo a capire che per entrare, che Gesù è venuto, è nato, Dio si è incarnato, la parola si è fatta carne, è abitato ed ha abitato in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità. Quindi alla domanda corretta, quando uno dovrebbe passare al trono del giudizio, seduto davanti a Gesù, davanti a Dio, che ti chiede: ma tu di mio figlio Gesù che cosa ne hai fatto? Qua gli dice: io non vi ho conosciuti. Se lui dice così, quindi questa è la risposta a chi crede che che buttare, come dire, essere superficiali, no? Essere negligente con l'opera di Dio, superficiale con l'opera di Dio, non ci garantisce di stare nella volontà di Dio, non ci garantisce la salvezza eterna. La negligenza, la superficialità, e in effetti noi riceviamo la parola, e ieri sera abbiamo letto nel Salmo 92, versetto 13 e 14, che noi dobbiamo essere piantati nella casa dell'Eterno. Perché è come un albero che riceve i doni, ma questi doni poi non interagiscono nella nostra vita. Cioè, è come dire, è come un cibo che non viene assimilato. E allora per essere assimilato noi dobbiamo fare parte del corpo di Cristo, della Chiesa. Dio non ha stabilito orfani. Quando i discepoli chiesero a Gesù di dargli la preghiera, dice, ci insegna a pregare. Vi ricordate? Come inizia la preghiera? Padre nostro. Quindi, solo un figlio può chiamare, solo un figlio può dire queste parole. Uno che non ha padre, non riconosce nessun padre, che non fa parte di nessuna chiesa, nessuna famiglia. Alcuni vogliono essere orfani, non vogliono riconoscere nessuno, sono autonomi, pensano che Dio è buono, tanto Dio è buono. Gesù dice, io non vi ho conosciuti. Altro che buono. È buono, certo che è buono. È buono perché egli vuole dare salvezza. E se ancora oggi possiamo ascoltare questa parola, vuol dire che ancora siamo nel tempo della grazia. Che ascoltare questa parola e poterci ravvedere significa che siamo nella grazia. Non siamo ancora nel giudizio. Lode Gesù Cristo. Ma qual è la risposta corretta? Dice, noi compariamo davanti al trono. Apocalisse 20, versetto 11 e 12. Dice, poi vide un grande trono bianco e colui che era seduto su di esso. La terra e i cieli erano alla sua presenza e non c'era posto per loro. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, stavano davanti al trono e i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, il quale è il libro della vita. I morti furono giudicati secondo le loro opere scritte nei libri. Tutto ciò che noi facciamo viene annotato. Le nostre opere verranno ricordate. Quale opere? Sia quelle buone che quelle cattive, quelle negative che ci verranno imputate, saranno quelle di cui noi non ci siamo ravveduti, altrimenti saremmo giudicati, condannati tutti. Ma egli ha messo il perdono, la grazia, egli è venuto per dare grazie e ha sparso il perdono, ha dato il perdono a ognuno di noi. Ed egli ci vuole convincere, io credo che lo Spirito Santo ci vuole convincere affinché noi ci ravvediamo. E credo che qualcuno, questa parola è per qualcuno in particolare, che ci ravvediamo da certe situazioni particolari nel rapporto con Lui. Tutte quelle due convinzioni di cui tu sei radicato, e non vuoi venire meno, ne darai conto. Su quello tu verrai giudicato. Le tue posizioni verranno giudicate. Le tue azioni verranno giudicate. E non solo, ci sarà il premio per ogni opera, anche per ogni opera buona, un premio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi noi dobbiamo sapere che passeremo nel giudizio. E questo tempo su questa terra è un tempo di grazia dove noi possiamo prepararci ad affrontare quel momento pieno di grazia. Tutta la nostra vita qua su questa terra è qualcosa che noi stiamo vivendo, ma che indirizzerà il nostro futuro. Magari non farei stima di qualcuno dirà, diciamo, parole, chiacchiere. Io credo che tutto ciò che è scritto nella Bibbia è verità, verità. Egli compirà tutte le parole che gli ha mandato, tutte. Ora noi possiamo prendere una posizione e chiedere perdono a Dio e dire, Signore, io mi ravvedo. Sai che significa il ravvedimento? Però perché a volte sempre superficiale, perché l'uomo ha una carica superficiale. Ravvedimento significa un cambio netto di comportamento. Sai quando uno è ravveduto? Quando uno riconosce il proprio errore e non si comporta più secondo il vecchio modo di vivere o di camminare, ma cammina in una nuova, in un nuovo indirizzo ravveduto. Quindi qual è la risposta corretta? Io ho conosciuto Gesù. Io l'ho conosciuto personalmente. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo indirizzare la nostra vita a conoscere il Signore. Conoscere significa entrare in una intimità per capire se siamo allineati o non siamo allineati alla sua volontà. Leggiamo. Giovanni 15, versetto 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Che significa dimorare? Rimanere in Lui. Perché non basta avere una conoscenza teorica, leggere le scritture, ascoltare la parola e non vivere come un albero piantato nel giardino del Signore. Perdi il senso. Quanti cristiani abbiamo visto in questi anni senza lo Spirito di Dio? Quante persone, amici, fratelli, magari che siamo affezionati, abbiamo visto che sono caduti nella confusione, nella stoltezza. Che a volte quelli del mondo si comportano meglio. Dico sciocchezze o dico una verità. Sai perché? Perché non hanno fatto radice. Non hanno fatto radice. Perché pensano di vivere un cristianesimo secondo le proprie convinzioni. perché pensano che Dio è buono, perché pensano che Dio permette tutto, perché pensano che Dio è super buono, non buono, super buono. Che pensano che non ci sarà il giudizio, perché pensano che tutto è permesso. Siccome non c'è nessuno che ti controlla, dice, ma Dio c'è. È come Adamo ed Eva. Quando caddero nel peccato, siccome il Signore gli aveva detto, vedi che se tu mangi il frutto, questo frutto, voi morirete per certo. E quando Eva fu tentata, lei provò quel frutto, non era morta ancora. Non aveva compreso di che morte moriva. E sicuramente gli avrà detto Adamo, vedi, non sono morta, aveva ragione il serpente. Mangia pure tu. Tanto, chi vede niente? Chi ci vede? Dio non c'è. E poi dice la scrittura che il Signore poi venne nel giardino e cercava Adamo ed Eva, e non si trovavano. Dove erano? Si erano nascosti, perché era subentrata la paura. Perché il peccato produce paura. La separazione da Dio, l'infrangere l'ordine di Dio, produce male, fa male. Sono entrati subito nella paura. Sai cosa gli dissero? Signore, erano nascosti, si nascondevano. Perché se uno si nasconde? Bambini, quando perché si nascondono a volte? Dopo che combinano una malefatta, si nascondono perché sanno che poi verranno ripresi. Eh? E così avviene nell'uomo. L'uomo poi si nasconde, si separa, si stacca. Quando uno cade nel peccato, vedi, la prima cosa è lontano dalla comunione, si allontana dalla comunione, dal corpo, dal vivere la Chiesa. Ma la Chiesa, fratelli, non è... Noi dobbiamo vedere che è un club di persone. La Chiesa è il corpo di Cristo, è lì che lo Spirito abita. Lo Spirito di Dio abita nel corpo. Se noi non siamo parte del corpo, Spirito Santo, la certezza della salvezza è nel corpo di Cristo, fratelli, non nel vivere un cristianesimo autonomo. Il cristianesimo autonomo ci porta a essere come questi che dice nostro Signore Gesù. Dice, ma chi vi ha conosciuto? Dice, ma noi abbiamo fatto opere, abbiamo fatto miracoli, abbiamo profetizzato. Come? Abbiamo pregato. Pastore, ma io prego tutti i giorni. La salvezza è data al corpo. Quando egli verrà, rapirà il corpo. Fratelli, lode Gesù Cristo. E voi lo sapete, non c'è bisogno che io vi insista su questo. I tempi sono malvagi e noi lo stiamo vedendo, stiamo passando negli ultimi tempi, l'umanità è stata investita da una pandemia, non l'Italia, l'umanità. Ora stiamo sentendo che un altro tipo di pandemia sta toccando, altri tipi di malattie, altri tipi di problemi, guerre che stanno sorgendo, guerre che non avremmo mai pensato che sarebbero successe. In Europa guerre. E lo scenario è sempre più negativo. Credo che ci stiamo avvicinando a quelli che sono i tempi. Ora noi non sappiamo qual è il giorno, Dice, ma conosceremo le stagioni. Conosceremo la stagione. Dice, voi riconoscete le stagioni quando guardate gli alberi, i frutti, quando fioriscono, quando producono frutti. E voi iniziate a distinguere, dice, quali sono le stagioni. Noi stiamo entrando nella stagione. Quindi Dio ci sta richiamando a verificare la nostra vita, a posizionare la nostra vita, non nelle cose di questo mondo. E nelle cose di questo mondo non significa il peccato, il negativo, cioè dice, io non rubo, non uccido, sono a posto. E quindi dice, sono il peccato, sai che cos'è? Tutto ciò che ti divide, che ti separa da Dio, che ti allontana da Dio. C'è qualcosa che ti allontana da Dio? C'è qualcosa che ti ha allontanato da Dio? Che è intervenuto nella tua vita, che ti ha allontanato? Anche lecito. Alleluia. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. E questi tralci poi si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Cioè quelli che non dimora, sta dicendo di quelli che non dimorano in lui. Ma di chi sta parlando? Sta parlando di tralci, cioè di cristiani che vivono staccati dalla vite. Ha detto Gesù, io sono la vite. Tutte le cose nell'opera di Dio si fanno per mandato. Egli stesso è venuto per mandato, si è mosso per mandato, eppure Egli è Dio, eh? Tutto. Non c'è una cosa che non è stata mandata, cioè non c'è nulla di ciò che è nell'ordine di Dio che non è sottoposto al mandato di Dio. Quindi che cosa ci deve fare riflettere? Che tutto ciò che è fuori dal suo mandato non appartiene a lui, non c'è la sua mano, non c'è la sua benedizione. E noi stiamo parlando della salvezza, del frutto eterno. Siamo partiti da Gesù, da questa festa, dove noi dovremmo riflettere prima noi e trasmettere agli altri la verità. Lode Gesù Cristo. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, e le mie parole dimorano in voi, guarda, se dimorate in me, cioè piantati nella casa di Dio, tralci collegati alla vite, ha detto Gesù, io sono la vite. Se le mie parole dimorano in voi, cioè nella tua mente, nel tuo cuore ci sono le mie parole, quale parole ti passano per la mente? Dice, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Ci sono delle fasi della vita dove noi possiamo dire, qualcuno può dire, ho avuto il favore di Dio, una cosa incredibile. Penso che qualcuno lo potrebbe testimoniare questo, no? Poi magari fasi dove dice deserto. Siamo nel deserto, sembra che sono nel deserto, giusto? Esaminiamo perché in quella fase qualsiasi cosa tu domandavi tu la ricevevi. E come me che quando stai attraversando il deserto dice non avviene nulla. Non è per caso la negligenza, la superficialità ha toccato la tua vita, è come un tumore la negligenza. La superficialità è un tumore che viene dallo spirito di questo mondo, essere superficiale, non essere attenti alla sua parola. Viene, è lo spirito di questo mondo. Alleluia. Salmo 1, ho letto questo ieri sera, ma lo voglio ripetere, perché è importante comprendere che non basta solo la parola di Dio, non basta ricevere la parola, leggere la parola, ma dobbiamo vivere come alberi piantati nel giardino dell'Eden, cioè piantati nel corpo di Cristo. Noi dobbiamo fare parte della Chiesa, noi dobbiamo essere Chiesa. La Chiesa non sono le mura, dove è la Chiesa? Qualcuno ancora dice, ma la Chiesa, la Chiesa. E non è, sono quelli che sono toccati dallo spirito religioso, dove è la Chiesa? Ma la Chiesa siamo noi, io sono Chiesa. Chi è Chiesa qua? Chi è Chiesa? Le mura sono Chiesa. I mattoni sono chiesa, il cemento, i pilastri, che è? Lode a Gesù Cristo. Io sono chiesa. Qualcuno ogni tanto poi mi dice, nella chiesa c'è il giudizio, pastore. Per giustificarsi, per non venire, per non frequentare, per non vivere la comunione. E te vedi che la Chiesa non è questa, la Chiesa di Cristo, la Chiesa di Cristo è dove c'è lo Spirito Santo, dove due o tre sono radunati nel suo nome e c'è la pienezza dello Spirito Santo. Come puoi paragonare Chiesa e chi è nel peccato e chi cammina contro l'opera di Dio? Quella non è Chiesa. Non so se mi spiego. Oh, così in premessa vi dico. Quando vi parlate della Chiesa, mi state parlando dei santi, non degli elementi negativi. Gli elementi negativi non si comportano come Chiesa. È lì. Vanno ripresi, vanno curati, vanno liberati. Lode Gesù Cristo. Quindi noi quando ci rapportiamo, dobbiamo sapere di che cosa parliamo. Quando parliamo, dobbiamo sapere e pesare le parole. Noi non possiamo giudicare lo Spirito. Se noi ci mettiamo a giudicare lo Spirito Santo, il nostro giudizio, se tu ti metti a giudicare l'opera dello Spirito Santo, quale sarà il tuo giudizio? Dice, ma la Chiesa. Io non mi sono mai permesso. Cioè, quando uno ha la rivelazione di certe cose, non si permette a dire alla Chiesa, che la Chiesa è santa. Sai, com'è la Chiesa? Risponde, è santa, senza macchia e senza ruga. Com'è la Chiesa? E senza ruga alcuna. Lode Gesù Cristo. Quando uno vede difetti, che dice Gesù a quello che vedeva i difetti? Vedeva la pagliuzza. Che gli ha detto? E gli ha detto, ti spaventa quello gli ha detto. Gli ha detto, c'hai una trave. Tu che vedi una pagliuzza, sai perché vedi la pagliuzza? Perché c'hai una trave, la trave ti fa vedere i difetti degli altri, cioè i tuoi grandi difetti, perché sei carnale, sei nel peccato. sei contro e tu vedi tutti i difetti. Sai chi vede i difetti? Chi è contro. Così è. Non l'ho detto io. Io cito Gesù Cristo. Vedete, ve la leggete. Magari vi convincete se è vero. Magari uno si ravvede e dice, Signore, ti chiedo perdono, ma... Quindi dobbiamo stare attenti quando noi nominiamo la Chiesa, perché quando noi nominiamo la Chiesa stiamo nominando lo Spirito Santo, cioè la santità, Dio, nella massima espressione. Quindi non dobbiamo confondere le cose di peccato con la santità di Dio. Dobbiamo stare attenti. Lode Gesù Cristo. Dice Salmo 1, versetto 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Significa che dobbiamo stare nel mondo, ma non dobbiamo seguire il consiglio degli empi. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso i rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione. Alleluia. Dà il suo frutto nella sua stagione. E la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Altra traduzione dice, e tutto quello che fa giunge a maturità, cioè si compie. Vedi? Chi ha il favore di Dio non è uno che inizia una cosa e poi le fa morire. Inizia e la conclude, porta a compimento. È uno che tu gli affidi un compito e lo porta a compimento, non è uno che viene meno, perché chi viene meno vuol dire che non è degno della chiamata. Quando vedi qualcuno che viene meno, la scrittura dice che chi viene meno non era degno della chiamata. Tu immagina che giudizio ci sarà su quelle persone che si prendono la dignità di Dio, di servire il Signore e poi non lo servono. È una delle peggiori condanne. Ecco perché, vedete, il pastore quando è duro, è più duro verso coloro che hanno un impegno di servizio. Perché io verrò chiamato. Dice, tu che gli hai detto? Gliel'hai detto che rischiano più degli altri? Non ci sono titoli nel regno, ci sono responsabilità nel regno. Uno che si prende un titolo sta prendendo una grande responsabilità. A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Volevo leggere Giovanni capitolo 15, dall'inizio. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Questa è un'operazione che molti non accetta. Sai perché non cresce il regno di Dio in Italia? Perché c'è un orgoglio, io ho visto un orgoglio, una cosa incredibile. E quindi c'è una mancanza di umiltà e di mansuetudine, dove lavorare per le cose di Dio è molto difficile. Perché a uno che ne sa più di te, no? Io sono il mandato. E tu quando parli con un'anima, e quell'anima poi quando parla ne sa più di te, a un certo punto devi alzare le mani e dire, mi arrendo. Secondo te che cos'è quello, quando ne sa più di te? Non lo dite che s'offende. S'offende il diavolo. Come si dice? Offendilo il diavolo, offendilo. Come si dice? Offendi il diavolo. O te lo vuoi tenere amico? Dice, sai, è uno che in questo mondo c'è il suo peso. La cultura religiosa, che è quella di avere sempre l'amico, il santo. Ma in questo caso non è un santo, è proprio un diavolo. L'orgoglio, l'orgoglio. Sai chi ne ha fatto più di tutti? Chi ne ha recisi più di tutti? L'orgoglio. Sai che cos'è il peccato dell'orgoglio? Sai che tipo di peccato è? Chi lo sa? Il peccato dell'orgoglio. È il peccato del diavolo. Buonasera, pace a voi, sono il pastore Tony. Ci siamo? Dio non ci darà, cioè la nostra salvezza noi ce la dobbiamo guadagnare giorno dopo giorno. Ci ha fatto entrare nella grazia, ma la salvezza, la battaglia, la dobbiamo vincere noi giorno dopo giorno. E non deve vincere il diavolo. È l'orgoglio, è la vittoria di Satana. Con l'orgoglio, egli abbatte le persone, l'orgoglio abbatte gli uomini, le donne. E in questo caso a chi? Alle persone che sono, agli uomini e alle donne di Dio. L'orgoglio. Tu vuoi provare qualcuno sull'orgoglio? Inizia a parlare delle cose di Dio e tu vedrai che ne sa più di te. È uno o è una che ne sa più di te. Però che delle scritture ci sono alcuni che li conoscono. Quelli sono i peggiori orgogliosi. Quelli che conoscono pure le scritture, te le citano pure. Come elemento di grande santità. Ma il Signore ci sta richiamando a vivere un cristianesimo pragmatico, perché Egli sta tornando e non è teoria, è verità. Lode Gesù Cristo. Quindi ci dobbiamo svegliare e vivere una vita, quello che ci resta, ben piantati nel corpo di Cristo. Vivere nella relazione con Dio e nella relazione con gli altri. Cristianesimo autonomo non produce salvezza. L'orgoglio non produce salvezza. Superficialità non produce salvezza. Negligenza nelle cose di Dio non produce salvezza. Alleluia. Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. Dice, ma qualcuno dice, ma pastore, è Natale, potevi predicare, sai, cose gioiose, cose che ci piacciono. Televisione, vi guardate il film che volete, la trasmissione che volete. Io devo obbedire al mio Dio. E il mio Dio, se mette queste parole, non sono parole Io potrei fare il politico, nel senso, so quali sono le parole che piacciono. Per esperienza e per lavoro sono un esperto. So come affabulare il prossimo, nel senso, so come richiamare l'amicizia e il rapporto. So come curare i legami. Ma il mio compito è da servo di Dio, vi devo dire la verità, vi devo predicare la parola. La parola è quella che ci salva, ci libera, ci guida, è vita per noi. Lode Gesù Cristo. È vita. Quando ti metti la medicina sulla ferita, che cosa avviene? A volte brucia, inizia. O no? Ma brucia. Ti sei fatto un taglio, ti metti... Mamma che bruciore. Egli toglie via i tralci che non portano frutto e ogni tralcio che dà frutto poi lo poda. Quello che dà frutto lo poda, cioè lo migliora, lo vuole migliorare affinché possa portare più frutto. Proprio come dice il versetto 2, affinché ne dia di più. Stai comprendendo? Voi che siete su internet, state comprendendo? Alleluia. Voi siete già puri a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me, cioè quindi vi sta dicendo un'altra cosa. Tu sei puro a motivo della parola, ma devi dimorare, perché se non dimori, non è compiuta l'opera, è un'opera incompiuta. Molti sono incompiuti, cristiani incompiuti, cristiani, come dire, sulla carta, denominazione, ma sono incompiuti, perché? La risposta è qua nel versetto 4, dimorate in me. Cioè se noi non dimoriamo in Lui, siamo incompiuti. Vuoi vivere un Evangelo compiuto nella tua vita? Vuoi che sia una vita condotta e che produca un frutto? Perché poi di questo stiamo parlando, il frutto. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé fare frutto se non rimane nella vite. Come fa uno a portare frutto se non è collegato alla vite? Allora, inizialmente, quando si stacca una parte di un albero, quando un tralcio si stacca, per un tempo tu vedi che è verde. È vero, Antonio? Io parlo con esperti. Sembra che non è successo niente. Le cose vanno a gonfie vele. Sto bene. La Chiesa. Noi siamo Chiesa. Io sono Chiesa. La Chiesa. Ma secondo te, io ero qua, se Dio pensava un'altra cosa? Perché sono qua? Io voglio rimanere piantato nella Chiesa. Perché è la compiutezza di Dio. Non l'hai capito? È la compiutezza di Dio. Io non mollo. Non mollo il mio posto. Non mollo. Voglio restare radicato. Voglio stare al mio posto dove Dio mi ha messo e voglio crescere e portare molto frutto. Vuoi sapere? Io voglio portare molto frutto. per portare frutto deve rimanere, deve dimorare, non fare l'albero di figo. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Frutto, sto parlando frutto, non frutti, frutto. Andiamo in Luca. Non siamo abituati a predicare di domenica sera, quindi guardiamo l'orario, perché oggi avete mangiato bene, quindi problemi di sugo, di polpette, eccetera, eccetera. Ieri sera abbiamo mangiato, oggi abbiamo mangiato, stasera, vero? Un po' di altro. Quindi possiamo parlare, giusto? Siamo tranquilli, siamo satolli. Dice pastore, sono sazio. È vero? Avete ancora fame? Fame delle cose di Dio? Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Qualcuno sta sbruffando dentro, dice, ma che sbruffa. Dice e non dice. Sai quei cartoni ting ting fumiano, alcuni fumiano, escono fumi. Capitolo 13 di Luca, versetto 6. Disse pure questa parabola. Un tale aveva un figo piantato. Chi è che racconta questa parabola? Chi?
Gesù.
Quello che oggi stiamo festeggiando, giusto o no? Cioè quello che oggi stiamo festeggiando, impariamo a conoscerlo, perché poi alla fine ci verrà chiesto, dice ma io non vi ho mai conosciuto, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo conoscere Gesù. Dobbiamo conoscere il figlio, dobbiamo sapere cosa vuole il figlio da noi. Oh, che Dio è buono. Vediamo se è secondo il tuo canone, il Signore. Dio è buono, ma non lo possiamo prendere in giro. Dobbiamo saperci rapportare e dire la verità. Non dobbiamo confondere il peccato con la santità e santità col peccato. Disse pure questa parabola. Un tale aveva un figo piantato nella sua vigna e andò a cercarvi del frutto. E non ne trovò. Disse dunque il vignaiolo. Ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo figo. E non ne trovo. Taglialo. Io ogni tanto parlo come questo. Sono 3 anni che vengo a cercare frutto da questo figo e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì e rende improduttivo anche il terreno. Vedi che il Padre nostro non è uno così, è uno che valuta, è uno che pesa quello che noi stiamo facendo. Ma l'altro rispondendo gli disse: Signore, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi intorno e vi metto del concime e forse darà il frutto in avvenire, se no lo taglierai. Quanto tempo gli è stato dato? No. Se, quanto tempo gli è stato dato a questo di portare frutto? 3 più 1. Quanto? 4 anni. 4 anni. Il nostro tempo non è illimitato. Abbiamo ricevuto un mandato, hai ricevuto dei doni, hai ricevuto dei talenti. Chi ha ricevuto talenti qua? Tutti, perché Dio ha distribuito a tutti. Chi ha ricevuto talenti? Chi ha ricevuto qualcosa dal Signore? Me ne vado. Dio ha dato a tutti. A tutti. Eppure, c'è il padrone della messe, c'è il vignaiuolo, ci sono i servitori. Guarda che organizzazione. Lode Gesù Cristo. A quest'albero gli è stato dato 4 anni. Vuol dire che il padrone si era seccato, si è messo a fare i conti, è andato a chiedere conto se quest'albero portava frutto. Dio da ognuno di noi, sai che chiede? Frutto. Ma non dice frutti. Non so se l'avete notato, non dice frutto. Dice frutto, ma non dice frutti. È vero o no? Perché i frutti non sono i frutti che ci danno la salvezza. Non è. Non sono i frutti, i doni che ci danno la salvezza. Non sono le opere che ci danno la salvezza. Ma c'è un frutto solo. Un frutto solo. Manifestare il Figlio. Sai qual è il frutto che Dio chiede a ognuno di noi? Uno. Poi tutto il resto viene uno. Sai qual è il frutto? Lo vuoi sapere? E stiamo parlando qua di un frutto. Prima abbiamo parlato di frutto, non di frutti. Non lo so. L'avete notato questo? Frutto. Qual è il frutto che Dio chiede a ognuno di noi? C'è un frutto. Fratello, sorella, c'è un frutto. E sai qual è il frutto che Egli ci chiede e che desidera che si manifesti in ognuno di noi? Suo Figlio. Il frutto dello Spirito Santo. La manifestazione del Figlio di Dio. Lode Gesù Cristo. Si sta manifestando il Figlio attraverso di te? C'è il frutto del Figlio? Maestro. E per manifestare il frutto del Figlio lo devi conoscere. Come fai a manifestare Cristo senza conoscerlo? Se Cristo si manifesta attraverso di me, vuol dire che lo conosco. Come puoi manifestare ciò che non conosci? Domanda. Puoi manifestare ciò che tu non conosci? Sai qual è il frutto che Dio ci chiede di manifestare oggi, ora? Il frutto è il Figlio attraverso di noi. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Questo gli è stato dato 4 anni. Dopo 4 anni, reciso, viene sostituito da un altro. C'è un tempo. Il tempo non è illimitato su questa terra. Dio aspetta, ma aspetta un tempo. Noi ci dobbiamo entrare nell'opera sua e rientrare nell'opera sua. Se qualcosa ci ha distolto, noi abbiamo il dovere di capire per noi, perché altrimenti perderemo il frutto della salvezza. Se Cristo non si manifesta attraverso di noi, fratelli, quella è la certezza della salvezza. Sai qual è? Cristo attraverso di noi, un frutto. Ho tanti frutti. Uno, Cristo. Cristo si manifesta attraverso di te. Dice, mamma mia, dice, siamo, come siamo messi? Signore, aiutaci. Abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di ravvederci, abbiamo bisogno di capire che il frutto che Dio ci chiede, che si manifesti il Figlio attraverso di noi, che noi diventiamo la manifestazione dei Suoi figli, amen, che riconoscono attraverso di noi che siamo figli Suoi, amen, che riconoscono che sei fratello, sorella di Gesù. E quando i parenti di Gesù, quelli umani, erano là fuori, lui era con i fratelli che stava parlando delle cose di Dio, e gli dissero, guarda che c'è la tua famiglia fuori che ti sta aspettando, c'è tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle. E lui, vedi che si voltò in maniera... Non gli rispose subito. Si è irretito il Signore, si è rizzelato il Signore. E sai cosa gli ha risposto? Non è scappato, come alcuni. Ah, figlio, figlio. Madre. Oh, io con la famiglia. Gesù non è scappato verso la famiglia naturale, non ha fatto le scene teatrali quando la sua famiglia... A chi ha scelto Gesù? Niente. Chi ha scelto Gesù? A chi ha scelto Gesù? Dai, confessa. Confessa la verità. Non essere una statua muta. Confessa la verità. Chi ha scelto Gesù? Per lui, chi è la sua famiglia? Dai, la verità. Insomma, è duro da dire. Eh? È duro. Chi? Quanti sarebbero scappati al posto di Gesù quando avrebbero detto, vedi che la tua famiglia è là, che si stanno rompendo le scatole, tu sei qua, vattene. Che avresti fatto tu? Sì, vengo, me ne vado. Cosa avresti fatto tu? Tu vuoi sapere in che condizione sei? Cosa avresti fatto tu? E poi, qual è il frutto che egli ci chiede? Manifestare Gesù Cristo. Sai il frutto che ci chiede a noi? Manifestare Cristo. Un frutto. Cristo attraverso di noi. Tu vuoi sapere che condizione siamo noi? Tu cosa faresti? Che coraggio? Qual è il coraggio? Lode Gesù Cristo. Gesù, sai cosa ha risposto? Tu lo devi leggere tra le righe. Gesù è stato, si è tenuto, molto si è tenuto. E gli risponde, sai chi è la mia famiglia? Sai come gli ha risposto? Tu vuoi sapere chi è la mia famiglia? Questi sono i miei fratelli, le mie sorelle, questi mi sono madre, fratelli e sorelle. Quelli che fanno la volontà del Padre mio. Avresti tu il coraggio di fare così? Oppure quando... Ah, non ci sei... Figlia, figlia... Nico... Vabbè, qualche siciliano mi comprende. Lode Gesù Cristo. Aiuto, pastore, oggi sono in una... Oggi è sacro per me. E dimmi, perché è sacro per te? Sei col Signore? Sono con la famiglia. È sacro oggi. E tu... Sei là che dice questo fratello o questa sorella ha la rivelazione carnale, cioè proprio la rivelazione della carne. Ma tu che rivelazione hai? Quella dello spirito o della carne? Quella dei legami? E quando Gesù torna che gli dice? Dice aspetta, il Signore aspetta. Arriva a stavura tu. Gesù, hai visto tutto questo tempo, hai avuto tutto questo tempo, ferma, c'è un affare. E dice che qualcuno gli dirà, aspetta, dice, ho comprato dei buoi, oggi magari gli diranno, senti, ho comprato un trattore, ho comprato una macchina, ho comprato un camion, ho comprato casa, devo prendere moglie, mi devo sposare, ho degli affari, sto comprando delle case. Degli affari immobiliari, c'è un'asta in corso, Gesù dopo. Lode Gesù Cristo. Perdonatemi che derido, ma voglio sminuire questa natura carnale che ci allontana da Dio. Noi non dobbiamo esaltare quella parte che ci allontana da Dio, noi dobbiamo mettere sotto i piedi e dobbiamo fare crescere la natura di Dio attraverso di noi. Quello che prende delle scelte e le scelte di Dio, che per gli uomini sono impopolari, ma sono popolari per Lui. Sono scelte dove Dio ti farà crescere e ti darà la rivelazione e ti darà il governo, il potere. Tu avrai un frutto, è il frutto di Gesù. Sai che significa manifestare Cristo? Significa manifestare la regalità di Cristo, il sacerdozio di Cristo. L'unzione di Cristo, la potenza di Cristo, e tutto ti è sottomesso. E Dio provvede per te, il Padre provvede per te. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Quindi, fratelli, è tempo di prendere decisioni, ma decisioni giuste, non quelle sbagliate che ti allontanano da Dio e che ti posizionano nel mondo. A che ti serve guadagnare la tua anima se poi la perdi? Lode Gesù Cristo. Andate a raccontare questo alle anime. Nei gruppi dovete insegnare queste cose. Non le fesserie che vi fa vivere lo spirito della carne, ma le cose dello spirito di Dio. Questo dovete raccontare. Liberate le anime, dategli l'indirizzo della salvezza, della comunione, della forza, della potenza. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. È Natale, ma non dobbiamo vivere come quelli del mondo, non dobbiamo trasmettere il modello mondano, ma dobbiamo trasmettere il modello di Dio, il modello che produce vita, o no? Alleluia, gloria a Gesù Cristo. 4 anni, fratelli. A quel figo gli sono stati dati 4 anni. C'è un tempo stabilito, poi il Signore prende la decisione. Noi possiamo intervenire, fare, ma è Lui che decide. La vigna è sua, l'opera è sua, decide Lui. Lode Gesù Cristo. Io non ho mai, non sono mai intervenuto a cacciare nessuno. Mai. Ho sempre cercato la salvezza sino alla fine, di tutti. Ma ho visto tutti quelli che si sono allontanati, che hanno perso lo spirito, la sapienza, la benedizione di Dio. Scollegati dalla vita. Vivono alcuni un pseudo cristianesimo. Ah, non scollegati perché noi siamo in Cristo. E chi si allontana da Cristo, poi vive una religiosità, un fumo, una forma senza vita. Lode Gesù. Questa è la verità. Vuoi sapere la verità? Gesù Cristo è la verità.
Amen.
Stai collegato a Lui. colleghiti alla vite, colleghiti alla Chiesa, sii un albero ben piantato. Ecco, vi leggo e chiudo la predicazione con questi versetti del Salmo 92, 13 e 14. Dice: quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Fioriranno. Cresceranno nella grazia e continueranno a prosperare e a portare frutti, a prosperare nella vecchiaia. Fioriranno e saranno abbondanti. C'è una traduzione che dice grassi, ma significa abbondanti, e verdeggianti, vitali e freschi, cioè ricchi di fiducia, di amore e contentezza. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Vedi, il succo di tutto è vivere Cristo. Per vivere Cristo dobbiamo combattere contro lo spirito di questo mondo, contro la natura carnale. Ma Egli, Dio ha mandato Gesù, il Figlio, il Padre e il Figlio hanno mandato lo Spirito. Dio è con noi, lo Spirito Santo è con noi per sostenerci nelle lotte. E non c'è giustificazione nel fare vincere il nemico, non c'è giustificazione, perché con noi c'è lo Spirito Santo. E noi possiamo vincere ogni battaglia. Alziamoci in piedi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Vieni Nestor, chiudi.